Leggende sarde di Grazia Deledda. Prima parte. Contos de fucile, racconti da focolare. Con questo dolce nome che rievoca tutta la tiepida serenità delle lunghe serate familiari passate accanto al paterno camino, da noi vengono chiamate le fiabe, le leggende e tutte le narrazioni favolose e meravigliose smarrite nella nebbia di epoche diverse dalla nostra. Il popolo sardo, specialmente nelle montagne selvagge e negli altipiani desolati, dove il paesaggio ha in se stesso qualcosa di misterioso e di leggendario, con le sue linee silenziose e deserte, o con l'ombra intensa di boschi dirupati, è seriamente immaginoso, pieno di superstizioni bizzarre e infinite. Nella stretta mancanza di denari in cui si trova, ha bisogno di figurarsi tesori immensi, senza fine, nascosti sotto i suoi poveri piedi, sicché, dando retta alle dicerie vaghe, sussurrate a mezza voce, con un tremito nell'accento e un lampo negli occhi, si crederebbe che il sottosuolo di tutta l'isola è sparso di monete d'oro e di perle preziose. Ogni montagna, ogni chiesa di campagna, ogni rudere di castello, ogni bosco ed ogni grotta nasconde il suo tesoro. Posto da chi? Se fate questa domanda, vi si danno delle spiegazioni plausibilissime. Si ha un vago ricordo delle guerre, delle escursioni, dei saccheggi sofferti in ogni tempo dalla Sardegna, e specialmente dai saraceni, dai goti e dai vandali, e si dice che i nostri antichissimi avi nascondessero in siti impenetrabili i loro tesori, denaro, gioielli e pietre preziose, per scamparli dall'espilazione degli invasori, che la maggior parte di questi tesori, rimasti nei nascondigli per volontà o contro la volontà dei primi possessori, sussista ancora. Sin qui il naturale. Il sovrannaturale è la credenza radicalmente invalsa che a guardia dei tesori vigili il diavolo. Il diavolo, che se alla fine di un certo tempo gli uomini non ritrovano il tesoro, se ne appropria lui stesso e se lo porta all'inferno, lasciando nelle anfore e negli scrigni contenuti l'oro e le perle tanta bella quantità di carbone o di cenere. La leggenda dei tesori ha così profonde radici da noi che non appena un individuo è riuscito, col suo lavoro, con la sua intelligenza o magari con l'inganno e la perversità, ad acquistare qualche fortuna, subito la voce del popolino afferma che egli ha trovato un aschisorgio, cioè un tesoro. Mille ricordi mi si affollano sul tal proposito al pensiero. E rammento tanti fatti accaduti nella mia infanzia. Anche la gente un po' colta e spregiudicata crede, senza confessarlo, ai tesori, e più di un proprietario fa all'insaputa degli scavi nelle sue terre in cerca di queste ricchezze meravigliose. Ogni fiaba ed ogni leggenda è a base di tesori nascosti. E tradizioni antichissime indicano con precisione dei siti misteriosi nelle nostre montagne, ove indubbiamente esiste dell'oro coniato. Ma il più delle volte questi siti, rocce o grotte, sono guardati con un vago terrore anche dagli uomini più forti e coraggiosi, il cui fucile ha già segnato più di una vendetta. È la sottile paura del sovrannaturale. Il terrore di cose che non si possono vincere né col fucile né col pugnale. Perché, come ho già detto, si crede che molti aschisorios sono custoditi dal diavolo e in tal caso il posto è fatale e sventura incoglie a chi penetra là dentro. Gli esempi abbondano. Sono uomini morti di ferro poco tempo dopo aver passato una notte entro una di queste grotte. Pastori che hanno perduto tutto il gregge di malattia misteriosa, banditi di cui non si trovano che le ossa spolpate dalle aquile e dai falchi, giovinotti condannati innocenti alla reclusione a vita, e tutto per aver dimorato vicino a quei luoghi fatali. Più di un vecchio pastore, scampato miracolosamente dalle disgrazie, afferma di aver veduto il diavolo, che assume forme umane o di animale. Nelle piccole montagne di Nuoro, le verdi e granitiche montagne dell'Ortobene, che sono forse le più belle del Logudoro, v'è una grotta misteriosa e profonda, di cui nessuno, si dice, abbia mai potuto esplorare l'immensità oscura che mette capo all'inferno. Un pastore provò una volta a visitarla sino in fondo, ma vide i demoni e fuggì. Laggiù v'è un tesoro immenso, miliardi e miliardi in oro e in perle, e una piccola dama che tesse sempre dell'oro, in un telaio d'oro, vestita d'oro, coi capelli d'oro, lo custodisce. Oh, piccola aurea dama, quante volte l'ho veduta in sogno, col suo strascico lucente e coi suoi capelli di sole, nella mia infanzia. I diavoli sono indispensabili nelle leggende sarde. Anche nelle fiabe hanno grandissima parte e in talune anzi sono gli eroi principali. Però i sardi, da buoni cristiani, assegnano sempre un posto odioso e spesso ridicolo allo spirito dell'inferno e si vendicano con ciò del terrore e della paura che il diavolo inspira. Senza dilungarmi oltre sulle superstizioni del popolino sardo, passo subito alle leggende, dirò storiche, che corrono di paese in paese, di monte in monte. Talune sono lunghe e spaventose, altre brevi, vaghissime, senza profilo deciso. Tutte però hanno la calda impronta meridionale. Il diavolo cervo. Nei monti di Oliena, nei contrafforti calcarei da picchi acuti di un azzurro latteo che si confonde col cielo, esistono grandi crepacci, ricordi di antichissime convulsioni vulcaniche, di alcuni dei quali non si distingue il fondo. Vengono chiamati Sasnurras e volgarmente si crede che siano misteriose comunicazioni dell'inferno col mondo. Di là escono i diavoli per scorrazzare sulle bianche montagne in cerca di anime e di avventure. Fra le leggende riguardanti le Nurras ho trovato questa, molto bizzarra e pare non molto antica. C'era dunque un pastore di Oliena, molto devoto e pio e perciò malvisto dal demonio che, riuscite gli vane tutte le tentazioni per condurla al male, si vendicò di lui in questo modo. Nei giorni un po' tranquilli il pastore, affidata la greggia a un suo compagno, si recava alla caccia del cervo e del muflone su per i monti. Un bel giorno d'inverno, mentre cacciava, vide un magnifico cervo poco distante da lui. Lo sparò e lo ferì leggermente, ma non poté pigliarlo e si mise ad inseguirlo. Il cervo balzava di rupe in rupe, velocissimo, ma il pastore, non meno agile, si teneva sempre sulle sue orme, deciso ad ucciderlo. Arrivarono così in cima della montagna. La neve copriva i picchi, le rocce, i precipizi, ma il cacciatore, esperto dei luoghi, continuava la sua caccia senza inciampare in una sola pietra, affascinato dal cervo meraviglioso, bellissimo, le cui corna ramate erano alte più di 6 palmi. Ad un tratto l'animale sparì, improvvisamente, sprofondandosi nella neve. Il cacciatore raggiunse il posto e si trovò sull'orlo di una nurra spaventosamente profonda. Il cervo non si vedeva più, ma dal fondo della nurra saliva un'eco tetra di sogghigni infernali. Il misero pastore comprese allora che il cervo era il diavolo in persona e cercò di fuggire, ma la neve su cui posava i piedi sprofondò e prima che egli si fosse fatto il segno della croce, precipitò nell'immensità dell'abisso. Il suo compagno l'attese 2 giorni, ma non vedendolo tornare temé qualche disgrazia e si diede a cercarlo per i monti. Le orme lasciate dal disgraziato sulla neve gli indicarono la triste sua fine. Tornò nel villaggio e, presa una grande quantità di corde, si avviò con altri 3 pastori alla Nurra. L'aggiunti unirono le corde e, legato alle ascelle il compagno del caduto, lo calarono nella Nurra. Ma per quanto le corde fossero lunghissime, lo strano palombaro non toccò il fondo. I pastori lo trassero e, quando egli venne fuori, era livido, involto e tremava verga a verga. Un profondo terrore gli sconvolgeva i sentimenti, ma sulle prime non volle rivelarne la causa. Portato sulle spalle dai compagni, tornò a casa sua e, appena arrivato, fu colto da una febbre violentissima che 3 giorni dopo lo condusse alla fossa. Prima di morire, rivelò la causa misteriosa del suo spavento. A misura che scendeva entro la Nurra, gli appariva sulle pareti scabrose un omino nero con le corna e con una falce in mano. E ogni tanto stendeva questa falce verso la corda, minacciando di romperla e di far precipitare il pastore nell'inferno insieme al suo compagno. La leggenda di Agius. Al finire del secolo XVII c'erano in Agius, piccolo villaggio della Gallura, 2 ragazzi, figli di 2 famiglie nemiche, che, come accade sovente in Sardegna e anche altrove, facevano all'amore. Lei aveva 13 anni, egli 15, ma benché così giovani sembravano forti e belli entrambi, grandi di 20 anni, e si amavano perdutamente, con tutta la passione indomita degli abitanti della Gallura, bizzarra regione montuosa al nord dell'isola, che ha nel paesaggio e nella natura dei nativi molta rassomiglianza con la vicina Corsica. Ma, come accennai, le famiglie dei 2 amanti erano nemiche. Pare che tutto il villaggio fosse diviso in 2 fazioni e l'odio, il più mortale, soffiava negli animi di entrambe. Ad una apparteneva la famiglia del giovine, all'altra quella della fanciulla. Ciò non impediva che essi si adorassero e che si dessero frequenti convegni notturni nella stessa casa di lei. Usavano le più fini prudenze, la vigilanza più intensa. Ma alla fine furono scoperti e il padre di lei, ardente d'ira ed odio, una notte solenne, una notte di Pasqua, trucidò il misero amante. L'inimicizia allora fra le 2 fazioni si rinfocolò, tanto che li costrinse ad aperta battaglia e scesero in campo. Schierati in una piccola pianura sottostante ai monti rocciosi e desolati, gli abitanti di Agius, armati di carabine e di pugnali, stavano per azzuffarsi, allorché, al primo colpo di archibugio tirato dal padre della povera innamorata, s'udì un terribile rombo che echeggiò per tutta la Gallura. Erano rovinate le montagne ed erano cadute sui maledetti guerrieri, seppellendoli sotto le rocce immense, donde nessuna forza umana poteva più trarli. Scamparono solo pochi abitanti, vecchi, donne e fanciulli, che non avevano preso parte alla battaglia. E la causa di tanta rovina, oltre quella innocente dei 2 giovani amanti, era stata il diavolo. Il diavolo che abitava sulle vette dei monti. E qui copio dal triste e fremente romanzo di Enrico Costa, Il muto di Gallura. Egli, il diavolo, di tanto in tanto si piaceva affacciarsi ai massi di granito per guardare con occhio di fuoco il sottostante villaggio. In quei giorni nefasti sentivasi soffiare un vento gagliardo che, pur venendo da Levante, recava dall'imbara ricoperto di neve il suo alito glaciale. E mentre gli abitanti di Agius sentivano il corpo intirizzito, il diavolo soffiava sulle loro anime, suscitandovi pensieri di odio, di vendetta e di sangue. Si diceva che gli Aggesi fossero in origine d'indole serena e tranquilla, ma lo spirito infernale, volendo dannare le loro anime, aveva preso stanza sulla reggia di granito, che era la cima del monte, e si compiaceva nelle notti insonni di tribolare quei poveretti. Le vecchie tremavano di paura nel loro letto e dicevano il rosario sotto le coltri, mentre il vento furioso urlava dalle fessure delle imposte. Era il figlio dell'inferno che, non potendo dormire, si divertiva a turbare il sonno dei figli della terra e ogni tanto si affacciava alla rupe e, dopo aver annunziata la sua presenza con un rullo sordo e prolungato, gridava per 3 volte rivolta al villaggio: «Agius, Agius mio, e quando verrà il giorno che ti porterò via in un turbine?» La minaccia infernale era il pronostico della distruzione del paese, e il rullo prolungato che la precedeva significava che un uomo era designato a morire di morte violenta. Così almeno diceva la tradizione. Figurarsi lo sgomento della popolazione. Si ricorse al parroco, si chiamarono a consulta i ragionanti del paese, ma sempre invano. Il diavolo non si dava per inteso e continuava a tormentarli. Verso la metà del secolo XVIII, ad uno zelante missionario capitato da Agius, venne l'ispirazione di piantare una croce di ferro sul monte, che perciò venne chiamato poi il Monte di la Cruzi, per far fuggire il diavolo. E in quella notte spirò un vento così gagliardo che sradicò molte querce secolari e fece precipitare dai monti più di un masso di granito. Tutte le case tremarono dalle fondamenta, ma la croce stette salda sulla punta del monte. Udendo quel baccano infernale, i popolani corsero al rettore, che li rimandò a casa tranquilli dicendo loro: «Non temete, è il diavolo che prepara le valigie per tornarsene all'inferno. Non verrà più a tormentarci». Pare però che il diavolo non volesse rinunziare alle anime di cui aveva giurato la perdizione. Aveva bensì abbandonato il Monte della Croce, ma forse per ricoverarsi sul Monte Fraile o sul Monte Pinna, donde, come per lo passato, continuò a soffiare il livore sulle anime dei buoni Aggesi, i quali, alla loro volta, continuarono a dilaniarsi l'un l'altro, spargendo il terrore nella gallura. La croce del missionario è sopra un masso gigantesco, quasi isolato, che misura da 20 a 30 metri d'altezza e che forma il cucuzzolo del monte, bersagliato dai fulmini e dai venti. In origine quella croce era di ferro e vi durò oltre mezzo secolo, finché un giorno, schiantata dalla folgore, fu sostituita con un'altra di legno, che viene rinnovata ogni 2 o 3 anni. La conca della Madonna è una specie di nicchia naturale scavata nel sasso. Dicesi che la Madonna vi abitasse qualche volta per tener lontano lo spirito delle tenebre. Il gran tamburo, su tamburum annu, è una gran lastra di granito a base convessa, la quale posa sopra un blocco spianato. Basta salire sull'orlo e far forza col corpo perché la pietra oscilli, dondoli e produca un rullio cupo, sordo, continuo, come il mugolio di un tuono in lontananza. Il gran tamburo di Agius ha molta analogia con la famosa pietra ballerina di Nuoro. La differenza è una sola: quest'ultima da parecchi anni non balla più. Quello invece continua a suonare, perché i curiosi che la tentano sono pochissimi. A memoria dei più vecchi questo tamburo è sempre esistito e gli si annettono ancora non so quali malefici influssi. Dicono, per esempio, che allorquando si ode il suo rullo è indizio certo che una persona è morta o deve morire di morte violenta. La leggenda di Casteldoria. Interessanti sono le leggende intorno al Casteldoria, e specialmente quelle dell'ultimo principe. Pare che questo misterioso maniero sia stato edificato dai Doria verso il 1102, quando cioè i genovesi fortificarono tutti i loro possedimenti al nord dell'isola e specialmente l'attuale Castel Sardo. Esiste tuttora un'altra torre a 5 angoli di pietre rettangolari saldate l'un con l'altra a cemento. Edificato su alte rocce, poco distanti dalla riva del Coghinas, il castello godeva di un grande panorama e verde ai suoi piedi si stendeva la pianura. La leggenda dice che un condotto sotterraneo conduceva dal castello alla chiesa di San Giovanni di Vittacuia, sita all'altra riva del Coghinas, e che questo sotterraneo, i Doria, lo avessero scavato semplicemente per recarsi alla messa nei giorni di festa. Un marciapiede conduce dalla torre alla conca di La Muneta, dove, si dice, i Doria battevano denaro. Questa conca, a quanto ne ho potuto capire, pare sia una grande cisterna di un'immensa profondità. Nel fondo esisteva una campana d'oro e i passanti gettavano una pietra per farla suonare, talché ora la cisterna è piena in fondo di pietre e quindi la campana è invisibile e non suona più. Una volta uno, è sempre la leggenda che parla, prima che le pietre dei curiosi avessero riempito di sassi il fondo della cisterna, vi scese e trovò una porta che lo introdusse in 4 stanze sotterranee, grandi e misteriose. In una trovò una verga d'oro e in un'altra vide una grande porta di ferro serrata. Questa porta doveva condurre ad altri sotterranei, dove i Doria tenevano nascosti i loro immensi tesori e dove battevano moneta. Ma l'esploratore non poté neppure smuovere la porta ferrea, come nessuno poté aprirla dopo la morte dell'ultimo castellano, talché i tesori ci si trovano ancora. A ponente del castello si dice esistessero altissimi bastioni, ombreggiati da alberi dove i Doria passeggiavano nelle ore inerti della loro battagliera esistenza e dove le castellane sognavano nelle sere azzurre profumate dal fieno della pianura e dai giunchi del melanconico Coghinas. E tutto questo, il condotto sotterraneo che attraversando il sottoletto del fiume conduceva a San Giovanni di Vittacuia, la zecca delle porte di ferro e l'alto bastione inalberato, tutto si collega alla leggenda dell'ultimo principe. I galluresi dicono si chiamasse Andrea Doria e forse è il forte ammiraglio che nel 1527 riacquistò i possedimenti occupati dagli spagnoli, quello che la leggenda fa morire in modo così strano. Dunque, mentre il principe passava l'inverno nel castello, una dama, moglie o figlia, non so, di un cavaliere al servizio dei Doria e abitante nello stesso maniero, si innamorò perdutamente di Andrea. Ma per quante moine, per quante appassionate dichiarazioni ella gli facesse, egli non la volle sentire mai. Anzi, una volta, infastidito dall'amor suo, per quanto ciò ripugnasse al di lui carattere cavalleresco e gentile, la respinse rudemente, minacciando di espellerla dal castello se non lo lasciava in pace. Arsa dall'amore e dall'odio, dall'umiliazione subita e dall'amor respinto, la dama si invocò ad una famosa maga corsa che dall'alto delle rocce desolate dominava le due isole vicine, la Corsica e la Sardegna, con le sue magie e i suoi incantamenti. «Madonna», rispose la maga, sentita la questione, «io non posso far nulla per voi». Il cavaliere è devoto a San Giovanni e San Giovanni lo preserva dagli incantesimi d'amore. Nessun filtro e nessuna magia può influire nel suo cuore. Però, Madonna, io posso mettervi in comunicazione con qualcuno che ne può più di me. La dama acconsentì. La maga allora la pose in corrispondenza col demonio, e il demonio, in cambio della nobile anima sua, le diede la potenza di trasformarsi, di fare dei malefizi e delle stregonerie. Invasa dallo spirito infernale, l'innamorata dama tentò ancora, in ogni modo, di procacciarsi l'amore dell'Andrea Doria. Ma San Giovanni preservava il cavaliere dagli amori colpevoli e vane riuscirono quindi le ultime lusinghe di lei. Allora l'amore si trasformò in odio e la dama si diede tutta al male e alla perversità. Un giorno fece cambiare il suo volto in quello di una vecchia, si vestì da maga e si introdusse nel sotterraneo che conduceva dal castello alla chiesa. E mentre Doria, con qualche cavaliere di seguito, si recava alla Santa Messa, la maga lo fermò e gli disse: «Nobile messere, mi ha mandato a te San Giovanni di Vittacuglia per dirti: bada, ti sovrasta una grande disgrazia. Il giorno che vedrai i campi del Coghinas ricoperti di cavalli e cavalieri verdi, quel giorno il tuo castello sarà espugnato e tu, con la tua corte, sarete appiccati per la gola sugli spalti di Casteldoria». Ciò detto, sparì. Non è a dire quale stupore e qual vaga paura invadesse l'animo dei cavalieri a tale arcana profezia. Andrea Doria, specialmente, fu colto da una grande melanconia. Ma si fece animo, fortificò il castello e attese, sicuro di non lasciarsi vincere. Per ogni caso mandò le chiavi del sotterraneo che racchiudeva i tesori ad una sua sorella abitante in Genova e, ridente in Dio e in San Giovanni, aspettò. La perfida donna intanto lavorava. E venuto il mese di maggio, allorché i campi del Coghinas erano coperti di asfodelo e di fieno altissimo, ella compì la sua magia. In una notte trasformò tutti i fusti dell'asfodelo e i flessuosi gambi del fieno fresco in tanti cavalli verdi, montati da guerrieri armati di scudi e di lance verdi, vestiti da tuniche e da corazze verdi. Quando all'alba Andrea Doria ascese sui bastioni per aspirare la fresca brezza dell'aurora floreale, impallidì mortalmente. Egli vedeva il suo castello assediato da quell'armata verde, immensa, che si perdeva nell'orizzonte e sentiva che fra poco questo immane e misterioso nemico, venuto all'improvviso da terre ignote, senza che i messi e gli araldi spediti in tutte le corti italiane e straniere perché lo avvisassero se mai qualche esercito si muoveva, avessero dato nessun allarme, avrebbe invaso e debellato il suo forte. E la terribile profezia della maga gli tornava al pensiero: sarei appiccato per la gola sugli spalti di Casteldoria. Mai, 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 prima sarebbe morto di mano sua. E infatti, vista la verde armata avanzarsi sempre più numerosa e minacciosa, il prode Doria si precipitò dal bastione e morì sfracellato sulle rocce sottostanti. Lui morto, l'esercito verde sparì e tornò l'asfodelo e tornò il fieno nei campi del Coghinas e nella fresca serenità dell'azzurra mattina echeggiò un riso diabolico, un triste riso di anima dannata. Era la dama maga che dall'alto del suo ballatoio aveva veduto compiersi la vendetta. Saputa la morte del fratello, la sorella di Genova, che conservava le chiavi dei tesori e della zecca, si imbarcò per la Sardegna, onde aprire i sotterranei e trasportare i tesori al continente, ma il mare fu colta da una terribile malattia. Prevedendo la sua morte, si fece trasportare in coperta e all'entrare in agonia gettò le chiavi in mare. Con gli occhi morenti, fissi nella fatale e affascinante isola lontana, ove dormiva l'ultimo sonno il suo beneamato e infelice fratello. Anch'essa morì, sepolta nelle tombe di smeraldo del Mediterraneo. Nessuno seppe più aprire la conca di la Muneta e i tesori dei Doria splendono ancora laggiù, nell'ombra del sotterraneo. Molti anni dopo la morte di Andrea, un pecoraio, passando una notte vicino al Castel Doria, vide sulla muraglia del bastione una porta illuminata. Entrò e vide uno splendido negozio, immenso, ripieno di tutti i generi che si possono immaginare. Stoffe, tele, broccati, chincaglierie, mobili meravigliosi, fiori, marmi, dolci, cristalli, perle ed oro. D'oro c'erano anche grandi statue e lampade accese, e una bellissima donna, vestita di veli bianchi e piena di gioielli, stava dietro il banco di alabastro. «Piddani e lassani», disse ella al pecoraio, «pigliane e lasciane», e lo disse con un dolce sorriso, additandogli ogni cosa. Ma quell'imbecille, ricordandosi che aveva molto bisogno di biancheria, non prese che una pezza di tela e se ne andò. Tornò subito da sua madre e dai suoi fratelli e raccontò la sua avventura. L'intera famiglia si avviò la stessa notte a Castel Doria. Videro da lontano l'intensa luce della muraglia, ma a misura che si avvicinavano, la luce sparì. Arrivati ai piedi del castello, videro solo la muraglia nera e triste nella notte scialba e silenziosa. Il castello di Galtellì. Una notte dello scorso dicembre restai più di 2 ore ascoltando attentamente una donna di Orosei che mi narrava le leggende del castello di Galtellì. Il suo accento era così sincero e la sua convinzione così radicata che spesso io la fissavo con un indefinibile sussulto, chiedendomi se, per caso, queste bizzarre storie a base di soprannaturale che corrono per i casolari del popolo, non hanno un fondamento e qualcosa di vero. Il castello di Galtellì, la Civitas Galtellina, altre volte così fiorente e popolata, ora decaduta in miserabile villaggio, è interamente distrutto. Restano solo i ruderi neri e desolati, dominanti il triste villaggio, muti e severi nel paesaggio misterioso. La leggenda circonda queste meste rovine con un cerchio magico di credenze strane, fra cui la principale è che l'ultimo barone, ovvero lo spirito suo, vegli giorno e notte sugli avanzi del castello, in guardia dei suoi tesori nascosti. Di giorno è invisibile, ma nella notte, sia calma o procellosa, chi si azzarda a visitare le rovine vede il barone passeggiare lentamente intorno intorno, vagando per i roveti e i massi o lungo le nere muraglie, ricordando i giorni fastosi della sua esistenza. È giovine ancora, tristissimo in viso, vestito alla medievale, con la spada al fianco e il collo circondato dal vaporoso collare di lattughe trapuntate. Qual fatto lo ha condannato a vagar così? Sempre, per secoli e secoli, sulle rovine del suo superbo maniero, ritrova un giorno di letizia e di splendida potenza? Non si sa. Forse una scomunica del Papa, forse una maledizione particolare. Oltre a lui, si crede che altri spiriti, ancora in forma umana, esistenti nel castello, vaghino in sotterranee stanze, ma che non escano mai. È la famiglia dell'ultimo barone, la moglie, la figlia, il genero e un nipotino, nato quest'ultimo nel modo strano che racconterò poi. Come il Castel Doria, si dice che anche qui ci sia un condotto sotterraneo, però questo conduce assai lontano, sino ai castelli del sud dell'isola, sino a Cagliari anzi, attraversando grandi catene di montagne, fiumi e pianure. Lo spirito del barone è mite e generoso, non ha mai fatto del male a nessuno, anzi ha spesso beneficato dei poveri viventi. Una volta un misero contadino del villaggio, mentre ritornava dalla campagna con un fascio di legna sulle spalle, sopravvenutegli la sera in cammino, si fermò un momento ai piedi del castello rovinato. La notte era freddissima, ma la luna splendeva vivamente e il contadino poté distinguere un signore che passeggiava sulle alture vicine. Curioso e coraggioso, il contadino salì un poco più su e guardò questo bizzarro signore che si permetteva di passeggiare tranquillamente in tal luogo e così tanto freddo. Il signore allora si accorse di lui e si fermò. Era biondo e soave di volto, con due grandi occhi vitrei e appannati, immersi nel dolore di un'eterna tristezza. «Chi sei?» chiese dolcemente al viandante. Sentita la risposta, guardò fissamente il fascio della legna che il contadino aveva deposto nel sentiero e disse: «Mia figlia e mia moglie hanno tanto freddo, tanto. Vuoi tu darmi la tua legna?» «E perché no?» esclamò l'altro, conquiso dalle belle maniere del misterioso signore. E trasportò il fascio sulle rovine e non volle accettare la piccola ricompensa che il signore voleva dargli. Ma poco tempo dopo, tutti nel villaggio videro una cosa sorprendente. Il povero contadino acquistava terreni, case, pascoli e spendeva come un riccone. In breve, egli diventò il più benestante del paese e per liberarsi dalla fama di ladro, dovette rivelare la verità. Dopo la prima notte, egli era ritornato molte volte al castello e aveva provveduto di legna per tutto l'inverno gli abitanti invisibili e spirituali di quelle rovine. In cambio il barone gli aveva donato molte, molte borse piene d'oro. La leggenda poi, o la tradizione, che pare recentissima, del nipotino del barone è questa. Una notte una donna del villaggio sentì picchiare alla sua porta e, apertala, vide un cavaliere magnificamente vestito che le disse: «Presto, venite con me, si ha bisogno di voi». Essa, che era poverissima e che trovava pochissime occasioni di tentare la fortuna, non si fece pregare. Vestì la sua tunica e seguì il cavaliere, che camminava rapidamente, senza fare il minimo rumore, davanti a lei. Attraversarono il villaggio e uscirono in campagna. La donna, inquieta, chiese: «Ma per dove mi conduce, monsignore?» «Venite e non temete di nulla», rispose lui. La sua voce era così gentile e soave che la donna si rassicurò e continuò a seguirlo in silenzio. Il cavaliere la condusse alle rovine del castello e, pigliandola per mano, l'introdusse nelle sale sotterranee di cui essa aveva tante volte sentito parlare. Queste sale erano uno splendore di lusso e di magnificenza, coperte di arazzi e di cortinaggi di brocato, ammobiliate come deve essere ammobiliato il paradiso, venivano illuminate da grandi candelabri d'oro e di perle preziose. In una di esse v'era un letto ricchissimo e su stava coricata una giovine dama pallidissima e bella, in preda a crudeli sofferenze. Un'altra dama, più vecchia, bella e soave anch'essa, l'assisteva e un giovine cavaliere andava disperatamente da un capo all'altro della sala. Più tardi, la donna presentava, affondato fra nastri e trine, un bellissimo pargoletto, dicendo alla dama attempata: «Ecco, un grazioso dono, monsignora». Ma la dama, baciato il bambino, sorrise tristemente e rispose: «Ma non è del tuo mondo, buona donna». Finito tutto, il cavaliere vecchio riprese per mano la donna, la condusse fuori e l'accompagnò fino a casa sua. Rimasta sola, essa si meravigliò del come non era stata ricompensata da quella strana gente. Ma l'indomani mattina, aprendo la porta, trovò sul limitare una gran borsa piena di monete d'oro. Perciò, conchiuse la donna che mi schizzò le leggende del castello di Galtellì, perciò ora i discendenti di quella donna sono fra i più ricchi del paese. La leggenda di Gonare. I santi, Nostra Signora e Gesù stesso in persona, pigliano spesso viva partecipazione in molte leggende sarde. Non c'è Madonna che non abbia la sua storia e quasi tutte le chiese, specialmente le chiesette di campagna, le piccole chiese prune perdute nelle pianure desolate o nei monti solitari e che hanno l'impronta delle costruzioni pisane o andaluse, sono circondate da una tradizione semplice o leggendaria. Qui ne ricordo due. La prima è della chiesetta edificata in cima al Monte Gonare, presso il villaggio di Orane, a 1120 metri sul livello del mare. Gonare è una delle montagne più caratteristiche della Sardegna e il suo picco azzurro in forma di piramide si scorge da moltissimi punti dell'isola. La chiesetta è edificata proprio in cima, simbolica sfida ai fulmini, ai venti e alle procelle. E la leggenda è questa. Gonare di Torres, giudice del Logo d'Oro, sorpreso una volta da una terribile tempesta mentre navigava sui mari occidentali della Sardegna, promise alla Madonna di edificarle un santuario sulla prima cima di monte che scorgesse se lo salvava dal pericolo di naufragare. Fatta appena la promessa, ecco come per incanto la procella si calmò e tra le ultime nuvole diradantesi per l'orizzonte il pio Gonare distinse una montagna azzurra che gli dissero essere vicino al villaggio di Orane. L'anno stesso il giudice fece costruire a sue spese il tempio modesto e la montagna prese il nome di Gonare, che a poco si ridusse in quello di Gonare. La Madonna gradì tanto l'omaggio del nobile signore che si degnò di scendere nella Sardegna per visitare il suo nuovo santuario. Mentre saliva a piedi sull'erto sentiero della montagna, si appoggiò stanca ad un masso per riposarsi. E si mostra ancora quel masso, solcato da una piccola incavazione che dicesi sia la traccia lasciata dalle spalle di Nostra Signora. Le donnicciuole si appoggiano devotamente a quel masso e raccolgono della polvere raschiata dallo stesso. L'appoggiarsi così preserva, dicono, dai dolori alle spalle e la polvere guarisce dalle febbri. Mentre la Madonna discendeva dal Monte Gonare, incontrò Santa Barbara e le disse «Barbaredda d'Orsay, ubet indana poner non orbidimus mai». Infatti, la chiesa di Santa Barbara fu edificata nel villaggio di Orsay, vicino a Gonare, ma in una bassura che non si scorge tra l'immenso panorama codentesi delle cime di Gonare. San Pietro di Sorres. Questa leggenda la lessi tempo fa in un giornale letterario sardo, La Terra dei Nuraghes, diafanamente scritta da Pompeo Calvia, uno dei più gentili poeti sardi. È sulla chiesa di San Pietro di Sorres, vicino a Torralba, un'antica chiesa storica, ora quasi rovinata, ritenuta, dice il Calvia, il più antico monumento dell'arte medievale che vanti la provincia. La dolce e misteriosa leggenda narra che viveva anticamente, forse verso il 1000, un giovine mastro di Sorres, artista, poeta gentile, il quale, tornando nel suo paese, dopo aver studiato oltremare presso un pittore ed architetto famoso, rimarcò nel villaggio una finestra misteriosa, dove con molta grazia ed abbondanza crescevano le rose e le campanule si intrecciavano alle spirali delle colonnine, che non si apriva mai e tra cui fiori non appariva mai nessuna testa. Solo ogni mese un arazzo in tessuto di astri, di figurine e di foglie d'alloro sventolava leggero sul davanzale, ma invisibile era la mano che lo spargeva e lo ritirava. Mosso dalla curiosità, il giovane artista chiese informazioni su quella casetta arcana. ma nessuno gliene seppe mai dare. Il mistero più intenso regnava là intorno. Allora il giovine si recò una notte ad origliare presso quella finestra e sentì solo una soavissima voce di donna cantare, come un canto di cigno che muore, e sentiva pure il muoversi leggero delle spole di un telaio. Arso dalla curiosità, l'artista un'altra notte prese la sua mandola e cantò una triste e appassionata canzone sotto la finestra bizzarra. Poi, siccome la neve cadeva e la notte era cruda, picchiò chiedendo asilo e dicendosi un viandante smarrito. Ma una voce soave gli rispose: «Io non ho pane da darti. Nel mio piccolo giaciglio non sono che spine. Mille gradini granati devi salire per arrivare a me, che sì vicina ti sembro. Quando vi arrivi sono fredda come la morte, viandante, va». E siccome lui insisteva, lo consigliò di ricoverarsi nella chiesa vicina, ma egli replicò che la chiesa cadeva in rovina e dentro ci nevicava come fuori. «Fatene una voi allora», esclamò la voce. «Io farolla, se voi mi ispirerete il disegno. Te lo darò. Va!» E la voce non parlò più. Il giovine se ne andò e dopo molti mesi vide nella finestra un magnifico arazzo con una chiesa pisana ricamatavi. Era meraviglioso. Vi si scorgeva tutto l'interno, coi più minuti particolari, e l'artista capì subito e si scolpì in testa quel disegno. Ma bisognavano molti denari per costruire un simile tempio e il paese era poverissimo. Come fare? Il giovine, innamorato perdutamente della misteriosa abitatrice di Sorres che gli aveva proposto la costruzione della chiesa, decisa ad adempiere la sua promessa pur di giungere a conoscerla, dipinse una Madonna in campo d'oro con un mandorlo fiorito in mano e regalò la squisita sua dipintura alla vecchia chiesa cadente. Tutti ammirarono il quadro e una mattina videro che la Madonna, invece del mandorlo, teneva in mano una chiesa. Era simile a quella dell'arazzo ed era stato il giovine che, introdottosi furtivamente nella notte in chiesa, l'aveva dipinta, cancellandovi il mandorlo. Si gridò al miracolo e si disse subito che la Madonna voleva una chiesa così. Allora un fraticello prese il dipinto miracoloso e corse per i castelli e i contadini e le ville, raccogliendo denari e offerte per la costruzione della chiesa. E quando ebbe riempito d'oro molti forzieri, propose al giovane maestro di Sorres di edificare il tempio. Egli accettò. Molti operai vennero chiamati all'opera e in breve, nonostante i mali spiriti che ogni notte distruggevano il fabbricato, la chiesa sorse, bella e ricca come nel disegno dell'arazzo. Nella notte precedente il dì della consacrazione, mentre tutto il villaggio, animato dalle genti dei villaggi vicini, festeggiava il grande avvenimento, il giovine maestro si recò alla casetta misteriosa e batté alla porta. «Chi sei tu?» chiese la dolce voce incantatrice. «Son venuto a prendere un fiore dalle tue mani e porlo alla Madonna», sospirò il giovine. «Aprimi!» «Bene sta, vengo!» La porta si aperse per incanto ed il giovine si trovò dinanzi alla misteriosa, che pareva vestita d'argento, con una stola nera sulla veste, sparsi biondi capelli sulle spalle e pallidissimo il viso che spiccava nettamente innanzi ai ricami delle pareti, i quali sempre s'andavano cangiando in intrecci di arabeschi e figure perfettamente intessute e disegnate. Nel mezzo di dette stoffe, immutabile, campeggiava la chiesa di San Pietro di Sorres. In un canto stava il telaio e d'oro tutti parevano i fili. La bella lo guardò con gli occhi sereni, senza mutamento, tutta composta nella suavità dell'atto, come le figure che si vedono nei mosaici bizantini. Aveva ai piedi ramoscelli d'olivo e nelle mani rami di alloro con le bacche d'oro. La bella lasciò andare una foglia di lauro ed egli si chinò per raccoglierla. E come vide che la donna accennava ad avvicinarglisi, bella così, come i sogni dell'ideale, il giovine si avvicinò ed un bacio pose su quelle labbra divine. Ma non appena ebbe la baciata, che tutto si sentì un gelo come di sfinimento per le membra, e cadutole ai piedi, dolcemente guardandola, morì. La scomunica di Ollollai. Radicatissima è ancora nel popolino sardo la credenza che la scomunica del Papa o magari di un semplice sacerdote apporti davvero maledizione su chi è lanciata e sulle sue generazioni. A tal proposito ho trovato fra le altre questa leggenda. In un villaggio del circondario di Nuoro c'era un ricco monastero i cui frati spadroneggiavano non solo sulle loro proprietà e sui loro sottoposti, ma in tutte le terre e gli abitanti vicini. Perciò erano sommamente malvisti e già segretamente gli abitanti del villaggio avevano inviato molte suppliche al Santo Padre perché mettesse un freno alle angherie loro. Ma a Roma si pensava ad altro che al piccolo villaggio sardo. Allora un gruppo di giovani un po' scapestrati e senza pregiudizi decide di far qualche tiro ai monaci che li screditasse presso il Papa e segnasse la loro rovina. L'occasione li favorì stranamente. Un giorno di festa, in cui nella chiesa del monastero si facevano solenni funzioni, morì improvvisamente un bambino. Forse figlio d'uno dei congiuranti contro i monaci. Senza che nel villaggio se ne spargesse la notizia, quei giovanotti presero il cadaverino e lo gettarono di notte in un pozzo del chiostro. L'indomani tutto il villaggio commentava la scomparsa del fanciullo, che il giorno prima era stato veduto aggirarsi, sano e lieto, con gli altri bambini della sua età, per le navate della chiesa dei monaci. E cerca, fu finalmente ritrovato il cadavere nel pozzo. Figurarsi l'indignazione e il furore del popolo, perché subito si disse che il bimbo era stato trucidato dai frati, chissà perché. A stento se la scamparono, ma giunta la notizia dell'immane delitto alla corte del giudice di Logudoro, questi, d'accordo col Papa, mandò un bando che il monastero venisse distrutto e i monaci cacciati in esilio. Invano i poveretti cercarono giustificarsi, né a Roma né ad Ardara, sede allora dei giudici, fu concesso loro né ascolto né pietà. Il convento venne diroccato e i monaci, già sì forti ed opulenti, partirono raminghi. Ma prima di andarsene, essi scagliarono le loro più formidabili scomuniche sugli abitanti del villaggio e sui loro discendenti. Infatti, da allora in poi, la maledizione gravò su questo villaggio. Le pestilenze, le carestie, le disgrazie più inaudite piombarono in ogni tempo su di esso. E ciò non bastando, gli abitanti, rosi dagli odi e dalle inimicizie più funeste, si dilaniarono tra loro, massacrandosi e sperdendosi a vicenda. Madama Galdona. Pare ci fosse a Sassari una ricca dama, molto pia e devota, chiamata Madama Galdona, la quale, venuta a morire, testò un suo possedimento ai frati di non ricordo più qual ordine. Spossessati questi dei loro beni dal governo, si dice sparsero la scomunica sul podere. E infatti tutti coloro che acquistarono uno dopo l'altro subirono molte disgrazie. E la dama, prima possessora, ovvero il suo spirito, vaga di tanto in tanto fra gli alberi del podere, borbottando maledizioni e scongiuri contro gli spogliatori dei suoi ben amati e prediletti eredi. Queste le leggende sarde, serie e tradizionali. Come ho già detto, in Sardegna le leggende sono infinite, tutte improntate dalle fantasticherie meridionali dei popoli che in ogni tempo vennero a mescolarsi col nostro. A raccoglierle tutte se ne formerebbero dei grossi volumi ed io qui ne ho esposto solo qualche esemplare, scelto fra le più corte, le più gentili e le meno intrecciate.